Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Omero Antonutti legge Senilità di Italo Svevo.
Emilio ricordò con amarezza che anche nel lamento di Amalia si era sentita una sorpresa ed un'enorme indignazione. La presenza del canicida gli facilitò però il compito. Il Balli lo ascoltò distrattamente e dichiarò di non aver niente in contrario a venire da lui quel giorno stesso. Ebbe qualche leggero dubbio soltanto a mezzodì, quando venne a prendere Emilio all'ufficio. S'era già convinto che Amalia, innamorata di lui, si fosse confidata col fratello e che costui avesse creduto opportuno allontanarlo dalla sua casa. Ora invece Emilio voleva vi ritornasse perché Amalia non capiva per quale ragione egli non si facesse più vedere. «Lo vorranno per convenienza», pensò il Balli con la sua consueta facilità di spiegare tutto. Erano già avviati verso casa allorché a Stefano venne un altro dubbio. «Basta che la signorina non mi serbi rancore». Emilio, forte dell'assicurazione avuta dalla sorella, lo tranquillò. «Sarai accolto come in passato». Il Balli tacque. Ci avrebbe pensato lui ad apparire diverso da quello di una volta, per non lusingarla e non essere assalito una seconda volta da quell'amore poco desiderabile. Amalia era preparata a tutto fuorché a questo. Si era proposta di trattarlo gentilmente, ma con freddezza, ed ecco che era lui a dare tale intonazione ai loro rapporti. A lei non restò altro che d'accettare e seguire passivamente il modo imposto da lui e non poté neppure tradire un risentimento. Egli la trattava proprio come una signorina di cui avesse fatto da poco la conoscenza, con tutti i riguardi e il più indifferente rispetto. Non erano più le chiacchiere allegre in cui il Balli si abbandonava a tutto, svelando quanto più alto si tenesse di tutte le persone che lo contornavano, con una immodestia tanto spudorata da non potersi mostrare che accanto a persone devotissime, perché un'ironia qualunque in quei momenti gli avrebbe tolta la voce e il fiato. Quel giorno non parlò affatto di sé, ma invece, e brevemente, di cose che Amalia non stava neppure a udire, stupefatta di tanta indifferenza. Raccontò che s'era annoiato molto alla Valchiria, dove una metà del pubblico era occupata a dare intendere all'altra di divertirsi. Poi parlò anche di un'altra noia, quella del lungo carnevale che aveva ancora un mese di agonia. Da tanta noia egli fu indotto a sbadigliare lungamente. Oh, così mutato era noioso anche lui. Dove se n'era andata quella bella vivacità che Amalia aveva amato tanto perché le sembrava nata per piacere a lei? Emilio sentì che la sorella doveva soffrire e cercò di provocare qualche segno di maggior interessamento da parte di Stefano. Parlò della cattiva cera di Amalia e minacciò la sorella di chiamare il dottor Carini se ella non si fosse migliorata d'aspetto. Il dottor Carini, amico del Balli, era stato nominato proprio per indurre quest'ultimo a parlare anche lui della salute di Amalia. Ma Stefano, con ostinazione puerile, badò di non prender parte a un simile discorso e Amalia rispose alle parole affettuose del fratello con una frase ruvida. Voleva essere brusca con qualcuno, né poteva esserlo col Balli. Del resto, poco dopo si ritirò nella sua stanza e li lasciò soli. Tanto il suo dolore quanto il suo rimorso divennero per Emilio miti miti. Gli elementi di cui si componeva la sua vita erano gli stessi, ma s'erano attenuati quasi visti attraverso una lente fosca che li privasse di luce e di violenza. Una grande calma e una grande noia incombevano su lui. Aveva percepito con piena chiarezza quanto strana fosse stata in lui l'esagerazione sentimentale e al Balli, che lo studiava con qualche ansietà, disse, credendo d'essere sincero, «Sono guarito». Poteva crederlo, perché non si poteva pretendere che gli ricordasse esattamente lo stato d'animo in cui s'era trovato prima di aver conosciuto Angiolina. La differenza era tanto piccola. Aveva sbadigliato meno e non aveva conosciuto l'impaccio doloroso che lo coglieva quando si trovava accanto ad Amalia. Anche la stagione era molto fresca. Da settimane non s'era visto raggio di sole e perciò, quando egli pensava ad Angiolina, associava nel suo pensiero la dolce faccia e il caldo colore dei capelli biondi all'azzurro del cielo, alla luce del sole, tutte cose che erano scomparse insieme dalla sua vita. Egli era però giunto alla convinzione che l'abbandono di Angiolina fosse stato molto salutare per lui. È preferibile d'essere liberi, diceva con convinzione. Tentò anche di approfittare della riconquistata libertà. Sentiva e si doleva d'essere inerte. Ricordava che anni prima l'arte gli aveva colorita la vita, sottraendolo all'inerzia in cui era caduto dopo la morte del padre. Aveva scritto il suo romanzo, la storia di un giovane artista, il quale da una donna veniva rovinato nell'intelligenza e nella salute. Nel giovane aveva rappresentato se stesso, la propria ingenuità e la propria dolcezza. Aveva immaginato la sua eroina secondo la moda di allora, un misto di donna e di tigre. Del felino aveva le movenze, gli occhi, il carattere sanguinario. Non aveva mai conosciuto una donna e l'aveva sognata così, un animale che era veramente difficile fosse mai potuto nascere e prosperare. Ma con quale convinzione l'aveva descritta! Aveva sofferto e goduto con essa, sentendo a volte vivere anche in sé quell'ibrido miscuglio di tigre e di donna. Riprese ora la penna e scrisse in una sola sera il primo capitolo di un romanzo. Trovava un nuovo indirizzo d'arte al quale volle conformarsi e scrisse la verità. Raccontò il suo incontro con Angiolina, descrisse i propri sentimenti, subito però quelli degli ultimi giorni, violenti e irosi. L'aspetto di Angiolina, che gli vide al primo incontro, guastato dall'animo basso e perverso, e infine il magnifico paesaggio che aveva contornato agli esordi il loro idillio. Stanco e annoiato, abbandonò il lavoro, contento di aver steso in una sola sera tutto un capitolo. La sera appresso si rimise al lavoro, avendo nella mente due o tre idee che dovevano bastare per una sequela di pagine. Prima però rilesse il lavoro fatto. «Incredibile», mormorò. «L'uomo non somigliava affatto a lui. La donna poi conservava qualche cosa della donna tigre del primo romanzo, ma non ne aveva la vita, il sangue». Pensò che quella verità che aveva voluto raccontare era meno credibile dei sogni che anni prima aveva saputo gabellare per veri. In quell'istante si sentì sconsolatamente inerte e ne provò un'angoscia dolorosa. Depose la penna, richiuse tutto in un cassetto e si disse che l'avrebbe ripreso più tardi, forse già il giorno appresso. Questo proposito bastò a tranquillarlo, ma non ritornò più al lavoro. Voleva risparmiarsi ogni dolore, non si sentiva forte abbastanza per studiare la propria inettitudine e vincerla. Non sapeva più pensare con la penna in mano. Quando voleva scrivere, si sentiva arrugginire il cervello. Rimaneva estatico dinanzi alla carta bianca, mentre l'inchiostro s'asciugava sulla penna. Gli venne il desiderio di rivedere Angiolina. La calma d'Emilio era aumentata ancora. Tutti gli permettevano di fare quello che egli voleva ed egli in fondo non voleva niente, proprio niente. Avrebbe cercato di rivedere Angiolina perché voleva provarsi a parlare e pensare con calore. La sola inerzia gli impedì di andare a cercare la fanciulla. Gli sarebbe piaciuto che altri si fosse incaricato di riunirli e pensò persino che avrebbe potuto invitare il Balli a farlo. Tutto, infatti, sarebbe stato più facile, più semplice se il Balli si fosse procurato da solo la modella e gliel'avesse poi consegnata come amante. Ci avrebbe pensato. Esitava soltanto perché non voleva concedere al Balli una parte importante nel proprio destino. Importante? Oh, Angiolina rimaneva sempre una persona molto importante per lui, in proporzione al resto, se non altro. Tutto era tanto insignificante che la tutto dominava. Ci pensava continuamente come un vecchio alla propria giovinezza. Com'era stato giovane quella notte in cui avrebbe dovuto uccidere per tranquillarsi. Se avesse scritto, invece di arrovellarsi, prima sulla via e poi altrettanto affannosamente nel letto solitario, avrebbe certo trovata la via dell'arte, che più tardi aveva cercata invano. Ma tutto era passato per sempre. Angiolina viveva, ma non poteva più dargli la giovinezza. Una sera, accanto al giardino pubblico, la vide camminare dinanzi a sé. La riconobbe al noto passo. Ella teneva sollevate le gonne per preservarle dalla fanghiglia e, alla luce di un gramo fanale, egli vide rilucere le scarpe nere di Angiolina. Ne fu subito turbato. Ricordò che al culmine della sua angoscia amorosa egli aveva pensato che il possesso di quella donna gli avrebbe data la guarigione. Ora invece pensò: mi animerebbe. «Buonasera, signorina», disse con quanta calma poté trovare nell'affanno del desiderio, che lo colse dinanzi a quella faccia da bambino roseo, con gli occhi grandi dai contorni precisi, che parevano tagliati allora allora. Ella si fermò, afferrò la mano che le era stata offerta e rispose lieta e serena al saluto. «Come sta? È tanto che non ci vediamo». Egli rispose, ma era distratto dal proprio desiderio. Aveva forse fatto male a dimostrare tanta serenità e, peggio, a non aver pensato al contegno da seguire per arrivare subito dove voleva, alla verità, al possesso. Le camminò accanto tenendola per mano, ma dopo scambiate quelle prime frasi da persone che sono liete di ritrovarsi, egli tacque esitante. Il tono elegiaco usato altre volte con piena sincerità sarebbe stato fuori posto, ma anche un'indifferenza troppo grande non l'avrebbe portato allo scopo. «Mi ha perdonato, signor Emilio?» disse lei fermandosi e gli porse da stringere anche l'altra mano. L'intenzione era stata ottima e il gesto sorprendentemente originale per Angiolina. Egli rispose: «Sa che cosa, io non le perdonerò mai? Di non aver fatto alcun tentativo per riavvicinarsi a me. Tanto poco le importava di me». Era sincero e s'accorse che gli cercava inutilmente di farla commedia. Forse la sincerità gli sarebbe servita meglio di qualunque finzione. Ella si confuse un poco e, balbettando, assicurò che se egli non si fosse avvicinato, l'indomani ella gli avrebbe scritto. «Già, in fondo che cosa ho fatto?» e non ricordava d'aver chiesto scusa poco prima. Emilio credette opportuno mostrarsi dubbioso. «Debbo crederle?» disse poi un rimprovero con un ombrellaio. La parola li fece ridere di gusto entrambi. «Geloso!» esclamò lei stringendo la mano che continuava a tenere. «Geloso di quel sudicio uomo!» Infatti, se egli aveva fatto bene a rompere la relazione con Angelina, aveva certo avuto torto di cogliere a pretesto quella stupida storia con l'ombrellaio. L'ombrellaio non era il più temibile dei suoi rivali e perciò ebbe lo strano sentimento che doveva imputare a se stesso tutti i mali che lo avevano colpito da che aveva abbandonata Angelina. Ella tacque lungamente. Non poteva essere di proposito, perché per Angiolina sarebbe stata un'arte troppo fine. Ella taceva probabilmente perché non trovava altre parole per scolparsi e camminarono in silenzio uno accanto all'altra nella notte strana e fosca, il cielo tutto coperto di nubi, sbiancate in un solo punto dalla luce lunare. Arrivarono dinanzi alla casa d'Angiolina ed ella si fermò, forse per prendere congedo, ma egli la costrinse a procedere. «Camminiamo ancora, ancora, così, muti». Allora, naturalmente, ella lo compiacque e continuò a camminare tacendo a lui d'accanto. Ed egli l'amò di nuovo, da quell'istante, o da quell'istante ne fu consapevole. Oltrepassata la casa d'Angiolina, essi si trovarono sulla via deserta e oscura, chiusa dalla collina da una parte, dall'altra da un muricciolo che la separava dai campi. Ella vi sedette ed egli s'appoggiò a lei, cercando la posizione che aveva preferita in passato durante i primi tempi del loro amore. Gli mancava il mare. Nel paesaggio umido e grigio imperò la biondezza d'Angiolina, l'unica nota calda, luminosa. Era tanto tempo che egli non sentiva quelle labbra calde sulle sue, che ne ebbe una commozione violenta. Oh, cara e dolce, mormorò baciandole gli occhi, il collo e poi la mano e le vesti. Ella lo lasciò fare dolcemente, e tanta dolcezza era talmente inaspettata che egli si commosse e pianse con sole lacrime, poi con singhiozzi. Gli pareva che non fosse di peso che da lui di continuare per tutta la vita quella felicità. Tutto si scioglieva, tutto si spiegava. La sua vita non poteva più consistere che di quel solo desiderio. «Tanto bene mi vuoi?» mormorò essa, commossa e meravigliata. Anche lei aveva delle lacrime agli occhi. Gli raccontò che l'aveva visto sulla via pallido e smunto, sul volto i segni evidenti della sua sofferenza, e le si era stretto il cuore dalla compassione. «Perché non sei venuto prima?» gli chiese rimproverandolo. S'appoggiò a lui per discendere dal muricciolo. Egli non capiva perché ella troncasse quella dolce spiegazione che gli avrebbe voluto continuare in eterno. «Andiamo a casa mia», disse ella risoluta. Egli ebbe le vertigini e l'abbracciò e baciò, non sapendo come dimostrarle la propria riconoscenza. Ma la casa d'Angiolina era lontana e, camminando, Emilio si ritrovò intero con i suoi dubbi e la sua diffidenza. Se quell'istante lo avesse legato per sempre a quella donna, fece le scale lentamente e tutt'a un tratto le domandò: «E Volpini?» Ella esitò e si fermò. «Volpini?» Poi, risoluta, superò i pochi scalini che la dividevano da Emilio. Si appoggiò a lui, nascose la faccia sulla sua spalla, con un'affettazione di pudore che gli ricordò l'antica Angiolina e la sua serietà da melodramma, e gli disse: «Nessuno lo sa, neppure mia madre». Un po' alla volta ricompariva tutto il vecchio bagaglio, anche la dolce madre. Ella s'era data al Volpini. Costui l'aveva voluto. L'aveva anzi posto a condizione per continuare i loro rapporti. Sentiva che non era amato, bisbigliava Angiolina, e volle una prova d'amore. Essa non aveva ottenuto in compenso altra garanzia all'infuori di una promessa di matrimonio. Fece con la solita sconsideratezza il nome di un giovane avvocato, il quale le aveva dato il consiglio d'accontentarsi di quella promessa, perché la legge puniva la seduzione in quelle forme. Così allacciati, quelle scale non terminavano più. Ogni scalino rendeva Angiolina più simile alla donna che gli aveva fuggita, perché ora ciarlava, incominciando già ad abbandonarsi. Ora poteva essere finalmente sua, perché questo era detto e ridetto, era per lui che ella s'era data al sarto. A quella responsabilità non si sfuggiva più, neppure rinunziando a lei. Ella aperse la porta e per il corridoio oscuro lo diresse alla propria stanza. Da un'altra s'udì la voce nasale della madre. «Angiolina, sei tu?» «Sì», rispose Angiolina trattenendo una risata. «Mi corico subito. Addio, mamma». Accese una candela e si levò il mantello e il cappello. Poi gli si abbandonò, o meglio, lo prese. Emilio poté sperimentare quanto importante sia il possesso di una donna lungamente desiderata. In quella memorabile sera, egli poteva credere d'essersi mutato ben due volte nell'intima sua natura. Era sparita la sconsolata inerzia che l'aveva spinto a ricercare Angiolina, ma erasi anche annullato l'entusiasmo che lo aveva fatto singhiozzare di felicità e di tristezza. Il maschio era ormai soddisfatto, ma all'infuori di quella soddisfazione egli veramente non ne aveva sentita altra. Aveva posseduto la donna che odiava, non quella che egli amava. Oh, ingannatrice, non era né la prima né, come voleva dargli ad intendere, la seconda volta che la passava per un letto d'amore. Non valeva la pena di adirarsene, perché l'aveva saputo da lungo tempo. Ma il possesso gli aveva dato una grande libertà di giudizio sulla donna che gli si era sottomessa. «Non sognerò mai più», pensò uscendo da quella casa, e poco dopo, guardandola, illuminata da pallidi riflessi lunari, «forse non ci ritornerò mai più». Non era una decisione. Perché l'avrebbe dovuta prendere? Il tutto mancava d'importanza. Ella l'aveva accompagnato sino alla porta di casa. Non s'era accorta di alcuna sua freddezza, perché egli si sarebbe vergognato di mostrarne. Anzi, premurosamente egli aveva chiesto per la sera appresso un altro appuntamento, che ella aveva dovuto rifiutargli, essendo occupata tutta la giornata fino a notte tarda dalla signora De Luigi, che le aveva commesso un vestito da ballo. S'accordarono di vedersi due giorni dopo. «Ma non in questa casa», disse Angiolina subito arrossata dall'ira. «Come puoi immaginare una cosa simile? Non voglio mica espormi al pericolo di farmi ammazzare da mio padre». Emilio assicurò che avrebbe provveduto lui alla stanza per il prossimo ritrovo. Gliel'avrebbe indicata domani con un biglietto. Il possesso, la verità, la bugia continuava spudorata come prima, ed egli non scorgeva alcun modo per liberarsene. Nell'ultimo bacio, dolcemente, ella gli raccomandò discrezione, col Balli specialmente. Ella ci teneva la propria fama. Col Balli Emilio fu indiscreto subito, la stessa sera. Parlò di proposito con l'intenzione di reagire alle menzogne d'Angiolina, senza tener conto delle raccomandazioni di lei, intese certamente a ingannare a lui, e non a tenere all'oscuro gli altri. Ma poi sentì una grande soddisfazione di poter raccontare al Balli d'aver posseduto quella donna. Fu una soddisfazione intensa, importante, che gli levò qualunque nube dalla fronte. Il Balli lo stette a sentire da medico che vuol fare una diagnosi. «Mi pare proprio di poter essere sicuro che sei guarito». Allora però Emilio sentì il bisogno di confidarsi e raccontò dell'indignazione che provocava in lui il contegno di Angiolina, la quale ancor sempre voleva fargli credere di essersi data al Volpini per poter appartenere a lui. Subito la sua parola fu troppo vivace. «Ancora adesso vuol truffarmi. Il dolore che mi fa di vederla sempre uguale a se stessa è tale che mi toglie persino il desiderio di rivederla». Il Balli lo indovinò tutto e gli disse: «Anche tu resti uguale a te stesso. Non una tua parola denota indifferenza». Emilio protestò con calore, ma il Balli non si lasciò convincere. «Hai fatto male, male assai, di riavvicinarti a lei». Durante la notte, Emilio poté convincersi che il Balli aveva ragione. L'indignazione, un'ira inquieta che avrebbe domandato un pronto sfogo, lo teneva desto. Non poteva più illudersi che quella fosse l'indignazione dell'uomo onesto, ferito da un'oscenità. Egli conosceva troppo bene quello stato d'animo. C'era ricaduto ed era molto simile a quello provato prima dell'incidente dell'ombrellaio e prima del possesso. La gioventù ritornava. Egli non anelava più di uccidere, ma si sarebbe voluto annientare dalla vergogna e dal dolore. All'antico dolore si era aggiunto un peso sulla coscienza, il rimorso d'essersi legato di più a quella donna e la paura di vederne compromessa via più la propria vita. Infatti, come avrebbe potuto spiegare la tenacità con cui ella addossava a lui la colpa della relazione col Volpini, se non col proposito d'attaccarglisi, comprometterlo, succhiargli lo scarso sangue che aveva nelle vene? Egli era legato per sempre ad Angiolina da una strana anomalia del proprio cuore, dai sensi. Nel letto solitario il desiderio era rinato e dalla stessa indignazione che gli attribuiva all'odio. Quell'indignazione era la madre dei più dolci sogni. Verso mattina il suo profondo turbamento s'era mitigato nella commozione per il proprio destino. Non s'addormentò, ma cadde in uno stato singolare d'abbattimento che gli tolse la nozione del tempo e del luogo. Gli parve d'essere ammalato gravemente, senza rimedio, e che Angiolina fosse accorsa a curarlo. Le vedeva la compostezza e la serietà della buona infermiera, dolce e disinteressata. La sentiva muoversi nella camera ed ogni qualvolta ella gli si avvicinava gli apportava refrigerio, toccandogli con la mano fresca la fronte scottante, oppure baciandolo con lievi baci che non volevano essere percepiti, sugli occhi o sulla fronte. «Angiolina sapeva baciare così?» Egli si rivoltò pesantemente nel letto e tornò in sé. L'effettuazione di quel sogno sarebbe stato il vero possesso. E dire che poche ore prima egli aveva pensato di aver perduto la capacità di sognare. La gioventù era ritornata. Correva le sue vene prepotente come mai prima e annullava qualunque risoluzione la mente senile avesse fatta. Di buon'ora s'alzò e uscì. Non poteva attendere, voleva rivedere Angiolina subito. Correva nell'impazienza di riabbracciarla, ma si proponeva di non ciarlare troppo. Non voleva abbassarsi con dichiarazioni che avrebbero falsato i loro rapporti. Il possesso non dava la verità, ma esso stesso, non abbellito da sogni e neppure da parole, era la verità propria e pura e bestiale. Invece, con un'ostinazione ammirabile, Angiolina non ne volle sapere. Era già vestita per uscire e poi l'aveva già avvisato che ella non intendeva disonorare la propria casa. Egli, nel frattempo, aveva fatto un'osservazione per la quale credette di dover deviare dai suoi proponimenti. S'accorse che ella lo esaminava con curiosità per capire se in lui l'amore fosse diminuito o aumentato dal possesso. Ella si tradiva con un'ingenuità commovente. Doveva aver conosciuto degli uomini che provavano ripugnanza per la donna avuta. A lui fu molto facile di provarle che egli non era di quelli. Rassegnatosi al digiuno che ella gli imponeva, si accontentò di quei baci di cui era vissuto per tanto tempo. Ma presto i baci soli non bastarono più ed egli si ritrovò a mormorarle nelle orecchie tutte le dolci parole apprese nel lungo amore. Ange, Ange. Il Balli gli aveva fornito l'indirizzo di una casa ove davano affitto delle stanze. Egli gliela indicò. A lungo, per non sbagliare, ella si fece descrivere quella casa e la posizione della stanza, ciò che imbarazzò non poco Emilio, il quale non l'aveva vista. Aveva baciato troppo per saper osservare, ma quando fu solo sulla via s'accorse, con sua grande meraviglia, che soltanto allora sapeva esattamente dove bisognava andare a cercare quella stanza. Non v'era dubbio, era stato diretto da Angiolina. La proprietaria della camera si chiamava Paracci ed era una vecchierella nauseante, dalle vesti sudice, sotto alle quali si indovinavano le forme del petto abbondante, un resto di giovinezza in mezzo ad una vizza vecchiaia, la testa con pochi capelli ricci, sotto ai quali luceva la pelle porosa e rossa. Lo accolse con grande gentilezza e subito d'accordo gli disse che ella non affittava che a chi conosceva molto bene. Dunque, a lui sì. Egli volle vedere la stanza e vi entrò seguito dalla vecchia per la porta sulle scale. «Un'altra porta, sempre chiusa», disse la Paracci con l'accento di chi giura, «la congiungeva al resto del quartiere. Più che ammobiliata, era ingombrata da un enorme letto dall'apparenza pulita e da due grandi armadi. C'era un tavolo nel mezzo, un soffà e quattro sedie. Non ci sarebbe stato posto neppure per un solo altro mobile». La vedova Paracci stava a guardarlo, le mani sui grossi fianchi sporgenti, con l'aspetto sorridente, una brutta smorfia che metteva in mostra la bocca sdentata, di chi si attende una parola di soddisfazione. Infatti nella stanza c'era anche qualche tentativo d'abbellimento. In capo al letto stava piantato un ombrello cinese e sulla parete, anche qui, erano appese varie fotografie. Gli sfuggì un grido di sorpresa, vedendo accanto la fotografia di una donna seminuda, quella di una giovinetta che gli aveva conosciuta, un'amica di Amalia, morta qualche anno prima. Chiese alla vecchia donde le fossero venute quelle fotografie ed ella rispose che le aveva comperate per adornare quella parete. Egli guardò lungamente la faccia buona di quella povera ragazza che aveva posato tutta impettita dinanzi alla macchina del fotografo, forse l'unica volta in vita sua, per servire da ornamento a quella stanzaccia. Eppure in quella stanzaccia, in presenza della sozza vecchia che stava a guardarlo, lieta d'aver conquistato un nuovo cliente, egli sognò d'amore.